Vogliamo aprire la parola del Signore e leggere insieme dal capitolo 2 della prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, prima Tessalonicesi capitolo 2, i versetti dall'1 al 12. Prima Tessalonicesi capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 12. Voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte, perché la nostra predicazione non proviene da finzione né da motivi impuri né è fatta con inganno, ma come siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti, non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia. Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avremmo potuto far valere la nostra autorità. Invece siamo stati mansueti in mezzo a voi come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. Così, nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. Perché, fratelli, voi ricordate la nostra fatica e la nostra pena, infatti è lavorando notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi che vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio. Voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Sapete pure che, come fa un padre con i suoi figli, abbiamo esortato, confortato e scongiurato ciascuno di voi a comportarsi in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. Fin qui la parola del Signore. Ciascuno di noi è una persona unica. Molte persone pensano di avere dei sosia nel mondo, e a volte ce ne sono persone che ci somigliano, ma in realtà siamo unici. Siamo fatti in modo unico, anche se però possiamo somigliare ad altri, e in realtà è la prima cosa che noi facciamo quando vediamo un bambino, appena nasce un bambino, no? Tutti stiamo aspettando che nasca il figlio di Giuseppe, la figlia di Giuseppe, e quando nascerà la prima cosa che si dirà che cosa è tutta suo padre, e tutta sua madre, somiglia al padre, somiglia alla madre. E la prima cosa che noi facciamo è proprio questo, cercare le somiglianze. In realtà è anche la cosa di cui ci lamentiamo di più, che quando vediamo i nostri difetti o i difetti altrui, diciamo tu sei tutto tuo padre, sei tutto tua madre. Oppure io stesso, quando vedo mio padre e mia madre, vedo i loro difetti, mi rendo conto che molte cose che ho imparato a fare sbagliate, e che faccio sbagliate, e che è mia responsabilità se le faccio sbagliate, le ho imparate da loro. In realtà noi siamo il risultato di molte persone che hanno lasciato il loro segno in noi. I nostri genitori ci hanno dato i loro geni, ma poi abbiamo in qualche modo conosciuto delle persone, degli amici, siamo vissuti in un certo ambiente che anche quello ha avuto il suo effetto nel formare noi. Ma non solo, a volte anche degli incontri del tutto occasionali, persone hanno lasciato la loro impronta, il loro segno. E ciascuno di noi ha avuto la possibilità di ascoltare anche decine di insegnanti, magari pensiamo, magari qualcuno di noi, ciascuno di noi può pensare a persone che ci hanno insegnato a scuola, scuole elementari o alle medie, o chi ha studiato un po' più a lungo anche nelle scuole superiori o all'università, persone che hanno insegnato in chiesa, in ambito lavorativo, in corsi di formazione. Di quanti di questi insegnanti noi ci ricordiamo, che so, il volto, o i loro modi, le loro parole? Di quanti di questi insegnanti ci ricordiamo le cose che hanno provato a insegnarci? Insomma, c'è rimasto in noi qualcosa delle cose che ci hanno detto. Ecco, quanti di loro, quanti degli insegnanti che abbiamo incontrato nella nostra vita hanno realmente lasciato un segno in noi? E quanti tra quelli che hanno lasciato un segno buono, un segno positivo? Magari qualcuno di voi si ricorderà di quella odiosa insegnante di matematica, di solito sono sempre insegnanti di matematica odiosi, no? Ecco, che vi ha fatto questo e che vi ha fatto quello. E però dobbiamo pensarci bene, perché probabilmente, e questo è accaduto con ciascuno di noi, magari una piccola percentuale tra di loro, qualcuno ci ha davvero lasciato un segno. E non ce ne dimenticheremo mai, magari sarà una poesia che non dimenticheremo mai, magari sarà una parola che ci è stata detta, che ci ha confortato al momento giusto. Questo è ancora più vero per quanto riguarda gli insegnanti della parola di Dio. Paolo parla di sé, di Silvano e di Timoteo, definendo queste tre persone, se stesso e loro, degli apostoli di Cristo. Ora, non erano, Silvano e Timoteo non erano apostoli in senso stretto. Tra i tre solo Paolo è stato inviato dal Signore in modo speciale e aveva quelli che noi riconosciamo nella Bibbia, che vengono chiamati i segni dell'apostolo, però erano persone che comunque avevano ricevuto un mandato divino, comunque erano stati mandati dal Signore per predicare il Vangelo. E di queste persone, di queste persone che sono mandate dal Signore, quali sono i tratti del carattere? Qual è la condotta che devono avere? Qual è la dottrina che devono insegnare? E come facciamo a riconoscere coloro che sono davvero mandati da Cristo da coloro che non lo sono? Vedete, il problema dei falsi pastori c'era già al tempo di Ezechiele, persone che avrebbero dovuto svolgere un certo servizio, invece ne svolgevano un altro. Al tempo della Chiesa apostolica c'erano dei falsi insegnanti, c'erano persone che non avevano le caratteristiche adeguate per essere dei veri pastori. E Paolo parla di sé, parla di Silvano, parla di Timoteo, le persone che avevano evangelizzato la città di Tessalonica, mostrando quelli che sono i veri segni di un ministero cristiano, i veri segni di una persona che è stata inviata da Cristo. Domenica scorsa ne abbiamo visti alcuni e non mi trattengo a ripeterli. Chi volesse sentire con maggiore attenzione può ascoltare la predicazione. Una buona reputazione, prima di tutto, l'abbiamo visto, un certo grado di successo, un carattere risoluto e sincero, un messaggio autenticamente consolatorio. Questi erano i primi quattro segni dei veri apostoli di Cristo. Ma Paolo non parla soltanto di questi. Questi li potete riascoltare nel messaggio di domenica scorsa. Potete oggi mi voglio concentrare su due cose, anzi in realtà su una cosa. Paolo parla della condotta, come si comporta una persona che è stata autenticamente mandata da Cristo. Qual è il comportamento, qual è la condotta di un vero servo di Dio, di un vero profeta del Signore, di un vero apostolo, cioè nel senso anche più ampio, inviato dal Signore. Paolo parla di sé e dei suoi compagni come persone che si erano comportate in un certo modo, e adesso lo vedremo velocemente, ma poi usa anche tre metafore, usa il paragone di tre figure familiari conosciute da tutti per far comprendere qual è il vero comportamento di una persona che è inviata da Dio. E allora qualcuno di voi può pensare: sì, va bene, oggi il pastore ci parla di come devono essere i pastori, e a noi che ci importa tutto questo? Io penso che vi importi parecchio, per un paio di ragioni, e ve lo dico affinché non stacchiate il cervello, perché dice: vabbè, allora qui sta parlando solo ai pastori, a noi non ci riguarda. No, vi interessa per un po' di ragioni. Prima di tutto, perché le virtù che devono essere presenti nei pastori, in modo magari chiaro, eccellente e supremo, devono essere allo stesso modo, nella stessa natura, magari in un grado minore, ma ugualmente presenti nella vita di ogni credente. Cioè, non è che il pastore non deve mentire mentre i credenti possono mentire, no? Il pastore non deve essere un ipocrita mentre un po' di ipocrisia è tollerabile nei cristiani. Il pastore deve essere una persona amorevole, mentre se sono seduto sul banco, se sono una persona odiosa e che odia il prossimo, non fa niente. Attenzione, quando parliamo delle virtù che devono essere presenti nei conduttori, non è qualcosa che può mancare o che deve mancare nella vita di ogni credente, questo deve essere chiaro. Ma questa è la prima ragione. La seconda ragione è che voi, e ci sono persone molto più giovani di me qui, avrete sempre, se non siete chiamati ad essere dei pastori o dei conduttori nel popolo di Dio, dovrete sempre unirvi a una chiesa, o dovrete frequentare una chiesa dove ci sono dei conduttori e dove c'è una certa conduzione, e il conduttore o i conduttori sono di un certo tipo, e dovete scegliere quella chiesa e quei conduttori che hanno i segni dei veri servi di Dio. Questo è necessario, è naturale, è obbligatorio. Dobbiamo ricordarci che le persone che ci danno da mangiare ci possono o far crescere o ci possono anche avvelenare. Le persone alle quali ci affidiamo ci possono portare sani e salvi a casa o ci possono portare alla perdizione. Gesù ha detto: se un cieco si affida a un altro cieco, quale sarà la fine? Andranno a finire tutte e due nella fossa. Ora, se io sono cieco e so di esserlo e riconosco di essere cieco, ho dei buoni modi per vedere, per comprendere se chi mi sta guidando è cieco. E non mi posso affidare a chiunque, al primo che passa. Devo accertarmi che chi mi guida sia una persona che ci vede bene. Allo stesso tempo, se io prendo il passaggio su un pullman o su un'automobile o su un treno e vedo che il guidatore è ubriaco, se sono sano di mente non rimarrò neanche un pochino oltre in quel luogo. Quindi è vostra responsabilità, è vostra responsabilità cercare e scegliere dei conduttori che abbiano certe caratteristiche, perché è pur vero che ci sono persone che vengono abusate, ma è altrettanto vero che spesso le persone che vengono abusate è perché non sono state capaci di discernere chi avrebbero dovuto avere come propria guida. Quindi questa è una cosa che riguarda voi, che riguarda ciascuno di voi, ciascuno di noi come membri di chiesa, riguarda me come pastore, non solo per quello che io devo essere, ma anche per discernere le persone con le quali scelgo di essere amico, le persone che propongo a voi, che faccio salire su questo pulpito. Una volta un pastore ha detto, io sono geloso del mio pulpito quanto del mio letto, perché nel mio letto ci dorme mia moglie e davanti al mio pulpito c'è la mia chiesa che amo teneramente. Quindi questo è un tema molto importante, fratelli, e perciò vi chiedo di prestare la massima attenzione. Paolo parla di sé e dice che la condotta sua e quella tenuta da lui e da Silvano e da Timoteo a Tessalonica, prima di tutto, era stata quella di persone schiette, di persone che non avevano usato modi sdolcinati e manipolativi. Paolo dice: il nostro parlare tra di voi, sto leggendo al versetto 5, non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia, Dio ne è testimone. Che cosa è questo parlare lusinghevole? È un parlare adulatorio, cioè fare dei complimenti alle persone, essere amiconi delle persone per accattivarsene la simpatia. E spesso chi fa così lo fa perché si sceglie le persone che vuole avere accanto e quelle che vuole mandare via. Paolo dice: noi non abbiamo cercato di essere tutti per tutti, cioè essere persone popolari per non avere problemi con nessuno. Noi abbiamo nella nostra letteratura la famosa opera del Manzoni, Promessi Sposi, no? Dove c'è la figura di uno, di un prete, Don Abbondio, che era questo tipo di persona, no? Davanti ai potenti non gli interessava quello che era giusto fare, non gli interessava quello che era l'onore della giustizia, ma si metteva dalla parte dei più forti, e anche a costo di fare delle cose che erano assolutamente contrarie al ruolo che egli stesso ricopriva. E oggi intorno a noi abbiamo purtroppo tante persone che mostrano di cercare solo il favore del popolo, che cercano soltanto di rimanere a galla e non hanno il coraggio di dire la verità, quella parresia, come dicevo domenica scorsa, quel coraggio, quella franchezza cristiana che è necessario per chiunque deve guidare il popolo di Dio. Paolo dice: io non sono stato uno che vuole stare a galla in tutti i modi, io sono stato una persona, siamo stati tra voi delle persone che non hanno cercato di conquistarvi con delle parole false, adulatrici, ma siamo state delle persone sincere, oneste, franche nei vostri confronti. E inoltre il nostro comportamento, e qui parla dei suoi motivi, non era quello di avere dei vantaggi, cioè il nostro modo di comportarci tra voi, continua, dice, non erano pretesti ispirati da cupidigia, cioè dal desiderio di avere sempre di più, di avere dei vantaggi, dei piaceri personali. A volte in quel caso e a quel tempo c'erano degli insegnanti che si presentavano per farsi pagare profumatamente, avere avere ricchezza. Altri ancora lo facevano per avere favori di tipo sessuale, cioè si ingraziavano le persone per poi approfittare di esse. No, noi non siamo stati così. Dice Paolo, non abbiamo neanche aspirato ad avere gloria mondana, non abbiamo cercato gloria dagli uomini, non ci siamo fatti portare sulle spalle da voi, non ci siamo innalzati in mezzo a voi. Non è stato questo il nostro comportamento, e voi lo sapete bene. Che bella cosa, Paolo dice: Dio è testimone e voi pure. In altri termini, quello che Paolo sta dicendo non poteva essere contraddetto. Non solo dice Dio lo sa, ma pure voi. C'è qualcuno tra di voi che può dire che io mi sono comportato così, o che Silvano si è comportato così, o che Timoteo si è comportato così, che ha cercato di approfittare di voi, della vostra semplicità, della vostra generosità, della vostra benevolenza, della vostra gentilezza. Nessuno di voi può dirlo, come Samuele, vi ricordate, alla fine del suo ministero dice: c'è qualcuno che si può alzare qui tra tutto il popolo e che può dire che io ho avuto il suo asino o il suo oro, insomma cose sue, lo dica pure. Questa è la necessaria irreprensibilità di chi predica il Vangelo, ed è una virtù ed è una qualità che bisogna ricercare. E dove non c'è, fuggire via da quelle persone. Ma poi, e qui il discorso si fa più profondo e più bello, Paolo parla di sé e dei suoi collaboratori usando tre metafore. La prima non la vedete, ve la devo far vedere io. Le altre due le vedete chiaramente. La prima è quella dei bambini. Ora, per favore, se avete chiuso la Bibbia, riapritela in questo momento. Di solito non ve lo chiedo, ma in questo momento ve lo chiedo perché dovete fare attenzione, dovete considerare qualcosa che è importante che comprendiate. Al versetto 7, qui Paolo dice: invece siamo stati mansueti in mezzo a voi. Ora, lo sapete che raramente ricorro al greco, però in questo caso è necessario farlo. Stavo dicendo purtroppo, ma è necessario farlo, però non è troppo difficile, ve lo spiego subito. La parola o l'aggettivo qui tradotto mansueti in greco è una parola che è questa, epioi. Però ci sono dei manoscritti più antichi, sapete che un tempo non c'era la stampa e quindi i manoscritti, questa lettera e le lettere e il Nuovo Testamento veniva ricopiato più volte a mano, no? E quindi era possibile che nel processo di ricopiatura si facesse qualche errore. E per esempio un errore facile da fare è quello di dimenticare una lettera o di mettere una lettera in più. Se io dico casa, se gli metto un'altra S diventa una cassa, e una cassa è molto diversa da una casa. E però ci sono dei modi per comprendere come si deve leggere, se ci sta casa o se ci sta cassa, perché se io dico che in una cassa ci abitano 10 persone, chiaramente è un errore, in una casa ci possono stare 10 persone, non in una cassa, o cose di questo genere. Quindi non entro così tanto nei dettagli, solo che vi voglio dire che in manoscritti antichi al posto di epioi c'è un'altra parola che è nepioi, cioè davanti a questo epioi c'è una ni, una specie di n, no? Noi diremmo in italiano. E quindi questo epioi, che significa appunto mansueti, con la N davanti diventa bambini, anzi piccoli bambini neonati. E quindi se qui quello che Paolo ha scritto originariamente non era noi siamo stati mansueti in mezzo a voi, si può leggere noi in mezzo a voi siamo stati dei bambini. Siamo stati come dei bambini, come dei neonati tra di voi. Ora, ci sono buone ragioni per preferire questa lettura, cioè comprendere che qui Paolo stava dicendo proprio questo, perché poi dopo che parla dei bambini parla della madre che allatta i bambini e più avanti vedrete parla del padre, come un padre, come padri noi abbiamo. Quindi Paolo si sta riferendo a loro, al comportamento assunto da lui e dai suoi collaboratori utilizzando queste figure domestiche, cose che tutti quanti sapevano. Ora, che cosa vuole dire Paolo quando dice in mezzo a voi noi siamo stati come dei piccoli lattanti, come dei bambini appena nati. In un altro passo l'Apostolo Paolo parla di come delle virtù dei bambini. Le virtù dei bambini, in 1 Corinzi 14:20, Paolo dice: non siate bambini in quanto a senno, ma siate bambini in quanto a malizia. Qual è la virtù dei bambini? La virtù di un piccolo bambino è quello che è una persona che non è capace di ingannare. Se un bambino vi dice una bugia, un bambino piccolo piccolo, poi piano piano imparano l'arte di mentire, ma un bambino piccolo piccolo che vi dice una bugia si fa scoprire immediatamente, cioè bastano due o tre parole e riuscite a capire che vi sta cercando di ingannare. Quindi l'infante vuole illustrare questo comportamento privo di malizia, privo di qualunque furbizia. Certamente Paolo faceva in quello che lui diceva anche ad altri di fare, e quindi un pastore deve avere questa qualità, un conduttore di una chiesa deve avere questa qualità. Nessuno dovrebbe poter dire o pensare: quello è un volpone, no? Se qualcuno di voi pensasse, dice: Ulfo, quello è un volpone, io non sarebbe considerata da me un complimento. Una persona furba, una persona che calcola e che agisce sempre con un piano ben determinato. Piuttosto bisogna che i predicatori si pongano delle domande, le stesse domande, vi dicevo, ce le dobbiamo porre tutti quanti noi, perché questa virtù deve essere caratteristica di ciascuno di noi. Quello che sto facendo, lo sto facendo allo scopo di ottenere dal Signore la lode, oppure mi aspetto dalle persone dei riconoscimenti e degli onori? Ricordatevi che per che cosa noi stiamo vivendo, e in particolar modo uno che predica la parola di Dio, per che cosa si deve aspettare? Se c'è qualcuno tra noi che aspira ad essere un predicatore, o che lo fa già, se lo fai perché aspetti che le persone ti portino in processione o ti portino su una sedia gestatoria, allora dovresti dovresti andare in un'altra chiesa, c'è la Chiesa Cattolica Romana, e se arrivi a diventare papa allora ti porteranno lassù, ma non nelle chiese evangeliche, e grazie a Dio è così. No, anche se ci sono dei pastori evangelici che si fanno portare sulla sedia, ma non deve essere così, non deve essere perlomeno l'aspirazione quello di farsi onorare in questo modo. Non dobbiamo aspettarci le lodi e gli onori delle persone. Gesù ha detto, e questa è la mia preghiera, vorrei dire di ogni giorno, ma non posso dirlo con una buona coscienza, ma quando penso al mio incontro con il Signore, io mi aspetto soltanto una cosa in quel giorno, ed è per questo che io vivo, che il Signore mi dirà: bene hai fatto, mio servo fedele. E il desiderio deve essere questo, la nostra vita deve essere il desiderio, della nostra vita deve essere quello di compiacere Dio. Magari ci saranno persone che saranno dispiaciute dalle cose che diciamo o dalle cose che facciamo, ma Dio, dalla bocca di Cristo ci dobbiamo aspettare questa lode: bene hai fatto, mio servo fedele, nel mio ministero, nella mia predicazione, nel mio insegnamento. Agisco in modo che la gente dica: che grande predicatore è Reno Ulfo, oppure mi sforzo di scomparire nascondendomi dietro la croce di Cristo, affinché chi mi ascolta possa dire: che grande Dio abbiamo, che grande Salvatore abbiamo, che grande salvezza ci è stata annunziata. E questo è quello che un visitatore di Londra nel secolo scorso disse dopo essere stato in due posti diversi. La mattina andò ad ascoltare un certo predicatore che si chiamava Parker e uscendo dal culto disse: oh, ma che grande predicatore è questo Parker. La sera però andò ad ascoltare Spurgeon che predicava al Metropolitan Tabernacle e uscendo dal culto disse: che grande salvatore abbiamo. Questa deve essere la nostra aspirazione, quello di innalzare Cristo e di scomparire dietro la sua croce. Cerco di essere fedele in ogni aspetto del mio ministero o lo faccio solo per quelle cose che possono essere notate ed essermi accreditate? Tratto tutti con la medesima gentilezza e premura o faccio delle preferenze in base a quello che mi aspetto di ricevere in cambio? Sono in cerca delle cose migliori per me, per la mia famiglia, un posto di maggior prestigio dove posso atteggiarmi a reuccio, una chiesa più numerosa, una città che offra maggiori svaghi e possibilità, oppure sono contento dello stato in cui mi trovo e cerco di dare e di fare il massimo. Mi sto esercitando affinché sia chiaro che il mio comportamento è privo di malizia, di furbizia, di piani segreti, di trame nascoste, che se fossero risapute mi imbarazzerebbero in una sola parola. E queste sono le domande che mi sono posto questa settimana, Me le ho poste a me e le continuerò a mettere. Questa predicazione probabilmente me la metterò appesa nel mio studio. In una sola parola, sono trasparente come acqua pulita. Questo deve essere la nostra aspirazione, fratelli. Essere trasparenti come acqua pulita. E questo è quello che Paolo voleva dire quando ha detto: come tra di voi noi siamo stati come dei bambini. Non ci siamo comportati come dei volponi. Siamo stati come dei bambini. Seconda metafora, velocemente, questa è ancora più dolorosa, Siamo stati come bambini in mezzo a voi, come una nutrice che cura teneramente i suoi bambini. La seconda metafora è quella di una madre che allatta. E qui è molto interessante, qui non dice come una madre, ma come una madre che allatta, perché sia a quell'epoca come oggi ci sono delle madri e delle madri, no? Ci sono delle madri oggi che danno il loro ovulo e poi si dimenticano di che cosa succederà. Ci sono delle madri che danno il loro utero, fanno crescere il loro bambino e appena nato si dimenticano di aver portato per 9 mesi il bambino dentro il proprio utero e lo danno a una coppia di donne o di uomini che siano affinché lo crescano. E anche allora c'erano madri di questo genere, madri che magari dopo aver dato alla luce il proprio figlio lo davano a qualche divinità o addirittura lo uccidevano o cose di questo genere. Ma qui Paolo non sta parlando di queste madri, sta parlando di una madre che dopo aver generato e fatto nascere il proprio figlio lo allatta, lo tiene presso di sé, lo cura. Una madre che allatta è la immagine più chiara di che cosa? Della tenerezza, dell'amore, dell'affetto, della cura, della preoccupazione, dell'amore, no? Quando Dio deve far capire quanto ama il suo popolo, usa proprio questa immagine. Nel capitolo 49 del libro del profeta Isaia, guardate come Dio parla per far comprendere quanto ama il suo popolo. Al versetto 15 dice: una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta? Smetterà di avere pietà del frutto delle sue viscere? La risposta, questa è una domanda retorica, no, una madre che allatta il proprio figlio non l'abbandonerà. E poi dice: anche se le madri dimenticassero, non io dimenticherò te. Cioè, l'esempio più alto dell'amore umano non è che una pallida rappresentazione dell'amore divino verso i suoi figli. Che meraviglia! Ma tornando al nostro passo, Paolo dice: noi siamo stati tra di voi come una madre che allatta, come una nutrice. E quindi ci vuol far comprendere che Paolo, sebbene è rimasto poco tempo tra di loro, però ha mostrato un amore autentico, intenso, nei confronti di quelle persone. E non può essere diversamente. Qualche giorno fa ho riletto una cosa che avevo scritto nel lontano 1998, lontano, quasi 20 anni fa. È una cosa che la buona parte tra di voi, grazie a Dio non tutti voi, ma una buona parte di voi ha ascoltato, perché era scritto, l'ho detto, in una famosa assemblea che ci fu l'8 settembre del 1998. Chi c'era non se la può dimenticare per quello che è successo, un'assemblea di chiesa. E lì io dicevo che il rapporto tra un pastore e una chiesa è quello, prendendo l'immagine da Jonathan Edwards, di un marito e una moglie. Di due persone che, siccome si amano, si scelgono e desiderano di vivere insieme finché morte non li separi. E questo è il senso, l'amore che ci deve essere tra chi annuncia il Vangelo e chi ascolta il Vangelo. Deve essere intenso, deve essere reciproco, deve essere alimentato, deve essere accresciuto, deve essere purificato, deve maturare, certamente. Ma non si può essere professionisti o pensare di stare un po' di tempo in una chiesa, poi spostarsi, andarsene in una più grande o cose di questo genere. Paolo mostra amore nei confronti dei suoi cari tessalonicesi che avevano creduto, e l'amore di Paolo e dei suoi compagni di Silvano e di Timoteo è stato manifestato da atti concreti, come ha dimostrato amore verso questi tessalonicesi. Lui lo dice: non vi abbiamo appesantito, abbiamo lavorato notte e giorno per non esservi d'aggravio. In altri termini, volevamo darvi non soltanto il nostro Vangelo, non solo il latte, ma la nostra vita stessa vi avremmo dato. Questo è l'amore cristiano, che è una categoria ben diversa dal sentimentalismo, dal romanticismo, dall'erotismo, che sono forme di amore ben conosciute nel mondo. Ma quando c'è questo amore, è amore puro, è amore santo, è amore autentico. Dice: noi come una nutrice in mezzo a voi, e poi continua: non vi davamo soltanto il Vangelo, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci eravate diventati cari. E voi, fratelli, ricordate la nostra fatica, la nostra pena, lavorando notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi, vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio, e voi siete testimoni, e Dio lo è pure, del modo santo, giusto e irreprensibile con cui ci siamo comportati verso di voi che credete. Questo è il rapporto che ci deve essere tra membri di chiesa e tra pastori, insegnanti, conduttori di chiesa e la chiesa stessa. Noi abbiamo sentito troppe storie di amore fraterno che diviene indulgenza, tolleranza, qualunque peccato, e poi addirittura adulterio o altre forme di immoralità. Non è vero amore quello che diventa tutto ciò. L'amore vero quello di cui Paolo parla è un amore santo, giusto e irreprensibile. E c'è una forma di sentimentalismo e romanticismo che a volte si manifesta nelle chiese, dalla quale ci dobbiamo guardare, perché è carnale, non è spirituale. L'amore autentico è quello che ci porta ad essere generosi e a dare e ad aiutare, piuttosto che cercare qualcosa in cambio. Penso che buona parte di voi hanno ascoltato in questi giorni di notizie scandalose che sono avvenute anche e che avvengono purtroppo in certe chiese. Che Dio ci aiuti e ci liberi. Noi, grazie a Dio, non abbiamo mai avuto di tutto questo, ma dobbiamo stare attenti, perché chi sta in piedi deve badare e fare attenzione a non cadere. Paolo ama come una madre che ama il proprio figlio e si prende cura. E concludo, e con questo davvero finisco, Paolo ha un'altra metafora che presenta davanti al suo popolo, ed è questa, e alla fine la troviamo. Sapete pure, versetto 11, che come fa un padre con i suoi figli abbiamo esortato, abbiamo confortato e abbiamo scongiurato. Ci siamo comportati come padri. Che cosa vuole dire Paolo? Paolo, anticamente il padre era una figura estremamente autorevole. Noi oggi, diciamo, spesse volte nei film e nei cartoni animati, no, abbiamo l'immagine del padre tipo Homer Simpson, per qualcuno che ha visto, no? Una persona inutile, una gente che insomma vive per spendendo la propria vita inutilmente. Il padre anticamente, il pater familias, era un dominatore, era un signore, aveva veramente diritto di vita e di morte su tutta la sua famiglia. Una figura estremamente autorevole. Ma qui Paolo non sta prendendo a modello la famiglia classica, la famiglia romana. Qui Paolo sta prendendo a modello la paternità di Dio, per farci comprendere come i padri si devono comportare. Come padri, non dice abbiamo imposto la nostra autorità, ma usa tre verbi che vi spiegherò velocissimamente. Prima di tutto dice abbiamo esortato. Il verbo che qui usa in greco è parakaleo, che significa mettersi accanto, significa aiutare una persona camminandogli accanto. Significa letteralmente accompagnare, no? È una bella idea, è un bel concetto. C'è un bambino che deve fare qualcosa di difficile, sta cominciando a camminare e il padre si mette accanto perché non cada, possa fare la sua strada. E noi come padri abbiamo fatto questo, abbiamo aiutato, non abbiamo dato direttive dall'alto, fai questo, fai quell'altro, ma siamo stati esortati e rinvigoriti. Noi vi abbiamo esortato e vi abbiamo rinvigorito stando accanto. Come padri vi abbiamo confortati, come un padre fa con i suoi figli, abbiamo esortato e abbiamo confortato. Un'altra parola che significa uno che ci parla accanto, non solo ci sta accanto per sostenerci se cadiamo e accompagnarci, ma uno che con le sue parole ci consola, ci aiuta. L'immagine che mi viene in mente, perdonate la mia deformazione, è quella di un tifoso che in cima a una salita, quando c'è il ciclista che non ce la fa più, gli corre dietro e gli urla dicendo vai avanti, forza, ci sei quasi, dopo la curva sei arrivato. E in altri termini è proprio questa l'idea, uno che ci sta accanto e che con le sue parole trova argomenti per aiutarci ad andare avanti, a non mollare, a fare ciò che è giusto, a continuare a servire il Signore. E poi l'ultimo verbo che qui viene tradotto scongiurato, in realtà è il verbo martireo, che significa testimoniare. Cioè noi come un padre, come padri noi vi abbiamo, siamo stati accanto a voi, come padri vi abbiamo aiutato con le nostre parole, come padri vi abbiamo parlato riferendo di fatti di cui siamo a conoscenza, abbiamo parlato con grande sicurezza. Quando voi siete testimoni di qualcosa, quando voi avete visto qualcosa, quando voi avete sperimentato qualcosa, quando voi avete conosciuto qualcosa, ne parlate con grande convinzione. Non potete, non, insomma, una persona che ha appreso qualcosa la ripete e cerca di attenersi a quello che ha appreso, ma una persona che era lì, che ha visto, Cristo era stato visto da Paolo, Cristo era una realtà per Paolo, aveva sperimentato la potenza della risurrezione, e quindi come un padre testimone della potenza di Cristo, noi siamo stati accanto a voi per sostenervi. Ecco, quindi come bambini, come madri che allattano, come padri, così ci siamo comportati tra di voi. Allora, io avrei tante altre cose da dire, ma concludo. I pastori devono essere così. Me la fate una promessa. La promessa che vi chiedo è questa. Voi potete dire: pastore, adesso ci ha insegnato come deve essere un pastore. Io spero che in una certa misura qualche cosa di quello che vi ho detto l'abbiate visto o la vedete in me. Me la fate una promessa, che pregate per me in questo modo. Signore, ti prego che il nostro pastore, i nostri pastori, possano essere persone che mostrano queste virtù, come dei bambini, come delle madri che allattano, come dei padri. Queste persone vogliamo. Queste persone vogliamo su questo pulpito. Queste persone vogliamo nel futuro. Queste persone vogliamo che, di questo genere di persone vogliamo che la nostra Sicilia sia piena. Di questo genere di persone vogliamo che la nostra Italia sia piena. Di questo genere di persone vogliamo che le chiese che vivono in questi ultimi giorni siano piene. Che Dio possa gettare giù dal pulpito persone che non sono così e che possa far salire soltanto persone che hanno questa visione così alta del ministero cristiano. Da una parte vi chiedo questa preghiera e da un'altra parte vi chiedo che possiate sempre di più apprezzare, ricercare queste qualità. Non solo per voi, nei pastori, ma anche in ciascuno di noi, perché da dove devono venire i pastori? Dalla Chiesa. E se queste virtù non sono presenti nei membri di Chiesa, se queste virtù non sono presenti negli uomini della Chiesa, come possono essere presenti sul pulpito? Da dove, non è che i pastori arrivano da Marte. O che devono arrivare da qualche altro posto, dall'Atlantide, un continente mitologico. Perciò preghiamo e cerchiamo e istruiamo i nostri figli e diamo a loro un esempio affinché queste virtù possano essere quelle che vedono a casa, nei padri, nelle madri, in ciascuno di noi. Apprezzate, ricercate tali qualità più di ogni altra cosa. E poi rendete facile il lavoro ai vostri pastori, a chi vi predica la parola di Dio. Mia moglie ha allattato tutti e tre i figli, e anche se qualche figlio era più affamato di altri, però l'ho vista qualche volta combattere perché voleva allattare e il bambino non voleva mangiare. No? In certi casi, no? Quando si dà il biberon, quello lo sputa, no? Voi siete persone che amano il latte della parola. Io cerco di essere quella nutrice che vi dà il latte, ma da parte vostra ci deve essere il desiderio. Alcuni pensano, no? Le prediche troppo lunghe, troppo pesanti, troppo... Sì. Mi impegno e cercherò di impegnarmi ad essere non troppo pesante, ma all'amore per la parola. deve contraddistinguere la nostra Chiesa, come grazie a Dio fino a questo momento è stato. Non abbattiamoci davanti all'eccellenza richiesta. Sì, fratelli, il ministero cristiano richiede l'eccellenza, perché il cristianesimo richiede l'eccellenza. Non possiamo essere mediocri, non possiamo essere superficiali, dobbiamo impegnarci per il meglio, e niente si ottiene se non c'è fatica. Se qualcuno di noi ha raggiunto un'eccellenza nella propria professione, sia esso un idraulico, un medico, un impiegato o qualunque altra cosa, l'ha fatta a costo di grandi sacrifici. Dobbiamo essere disposti a fare grandi sacrifici per diventare eccellenti nella vita cristiana e nel ministero cristiano, se questa è la nostra chiamata. E probabilmente ci sarebbero tante altre applicazioni, per esempio alle madri cristiane, ai padri cristiani. Qui tra di noi ci sono dei padri che sono dei cristiani. Domandiamoci se come padri nei confronti dei nostri figli ci stiamo comportando come Paolo descrive qui la paternità di Dio. Siamo persone che incoraggiamo i nostri figli, che parliamo ai nostri figli, che testimoniamo ai nostri figli? O anche noi ci siamo lasciati prendere, e chi è senza peccato scagli il primo la pietra, dallo spirito del nostro tempo, che ci fa essere dei padri e delle madri attenti a tante cose, ma disattenti a quello che accade in casa. Che il Signore ci aiuti. La parola di Dio è una spada a due tagli. Mentre noi la maneggiamo, ci feriamo. Vi confesso che io mi sono sentito molto ferire in questa settimana nel maneggiare la parola che questa mattina do a voi. Però che Dio ci aiuti a superare le nostre miserie e ci conceda di essere uomini e donne di Dio secondo l'Evangelo. Chiniamo il capo.